Ciao Lorenzo.
Ciao Federico.
Tutto bene?
E insomma, ho qualche problema con gli studi. Devo studiare a memoria per punizione un intero canto della Divina Commedia. Come faccio? È impossibile avere così tanta memoria.
Dai, non devi scoraggiarti, niente è impossibile. Pensa che c'è qualcuno che è arrivato ad imparare a memoria tutta l'Eneide di Virgilio e tutti i spaventi per un misero canto di Dante.
Ma dai, non è possibile imparare a memoria così tante cose. Chi sarebbe questo qua?
Beh, probabilmente l'hai già sentito nominare. Il suo nome è Leonardo Eulero.
Eulero, ma non era un matematico?
Già, proprio lui. Devi
E allora cosa c'entra con l'Eneide?
sapere che Eulero, intorno ai 30 anni, perse l'uso dell'occhio destro e a 60 anni diventò completamente cieco. Quindi dovette imparare a memoria qualsiasi cosa gli piacesse o gli potesse essere utile per la sua professione. Eulero ricordava a memoria tutte le più importanti formule matematiche, i quadrati, i cubi e le potenze quarte, quinte e seste dei primi 100 numeri, oltre a centinaia di poesie e appunto all'intera Eneide.
Ma questo qua non era umano, deve avere un'intelligenza incredibilmente superiore a chiunque. E come ha fatto a diventare cieco?
Le teorie e le ipotesi sulla perdita della vista di Eulero sono parecchie. Sicuramente la più nota è quella secondo cui il matematico perse l'uso dell'occhio destro nel 1735. L'Accademia di Parigi aveva posto un problema di astronomia per il quale i maggiori matematici del tempo avevano domandato 3 mesi per risolverlo. Eulero lo risolvette in 3 giorni, ma lo sforzo straordinario gli costò una malattia, nel corso della quale perse appunto l'uso dell'occhio destro.
Era davvero un genio, quindi, e lo sarà stato fin dai primi tempi, immagino.
Eulero è sempre stato un genio estremamente predisposto per la matematica e la scienza. Nato a Basilea il 15 aprile 1707, era figlio di Margherita Brucker e di Paolo Eulero, anch'egli matematico, che era stato allievo di Giacomo Bernoulli. Il padre era una persona di grande fede ed era pastore calvinista nel piccolo villaggio di Rijen. Paolo voleva che Leonardo seguisse le sue orme e gli succedesse nella chiesa del villaggio. Ma fortunatamente commise l'errore di insegnare la matematica al bambino. Eulero ebbe presto la coscienza di ciò che voleva diventare ed entrò all'Università di Basilea nel 1720, quando aveva solo 14 anni. Non pensare però che non avesse problemi con i propri studi, anzi, spesso dovette chiedere una mano ad un altro grande matematico del tempo, Giovanni Bernoulli, che Eulero conobbe proprio durante la sua esperienza a Basilea. Giovanni gli dette per favore una lezione alla settimana e il giovane Eulero passava i restanti giorni a preparare la lezione seguente, in modo da potersi presentare al professore rivolgendogli il minimo numero di domande possibile. La sua crescita intellettuale ovviamente continuò in modo estremamente rapido, tanto che a soli 17 anni, nel 1724, Eulero ottenne il brevetto di professore.
Era proprio un talento naturale questo Eulero, quindi. Ho però qualche domanda sul suo conto. Ad esempio, come faceva a guadagnarsi da vivere? Immagino che ai suoi tempi non sarà stato come adesso, doveva per forza avere la protezione di qualche potente sovrano per fare ricerca, o mi sbaglio?
Non ti sbagli assolutamente, anzi hai proprio ragione. Nel XVIII secolo le università d'Europa non erano i centri principali delle ricerche. Avrebbero potuto diventarlo più presto di quel che hanno fatto, senza la tradizione classica e senza la loro pur comprensibile ostilità verso la scienza. La matematica e la fisica, soprattutto quest'ultima, avevano infatti pochi legami e contatti con l'antichità. E inoltre in una qualunque università dell'epoca si esigeva che il matematico applicasse i suoi sforzi soprattutto all'insegnamento scolastico. La ricerca veniva considerata come un lusso senza profitto. Tuttavia vi erano alcune accademie reali, sostenute da sovrani generosi, che si dedicavano a studi scientifici. È il caso, ad esempio, di Federico il Grande di Prussia e Caterina di Russia. E fu proprio grazie a questi sovrani che Eulero poté dedicarsi completamente ai suoi studi. Nel 1727 Eulero fu infatti chiamato ufficialmente a Pietroburgo da Nicola e Daniele Bernoulli, che avevano notato fin dai primi tempi le straordinarie capacità di Leonardo. L'imperatrice al tempo era Caterina I, che tuttavia morì il giorno stesso del suo arrivo e non poté mai notare le straordinarie scoperte del giovane Eulero, che ben presto incominciò ad insegnare matematica all'Accademia. L'attività di Eulero durante il suo soggiorno in Russia fu molteplice. Ogni volta che il governo gli chiedeva di applicare le sue capacità di matematico a problemi non troppo estranei alla materia, egli subito si affrettava a soddisfare tale desiderio. Così scrisse manuali di matematica elementare per le scuole russe, riordinò l'ufficio geografico governativo e collaborò alla riforma dei pesi. Alla morte dell'imperatrice Anna nel 1740 il governo russo divenne più liberale, ma Eulero ne aveva abbastanza e fu felice di accettare l'invito di Federico il Grande ad entrare nell'Accademia di Berlino. Eulero passò i 20 anni successivi della sua vita a Berlino, dove però non fu molto felice. Da un lato strinse una grande amicizia con la regina madre, dall'altro non ebbe un gran rapporto con l'imperatore, che non amava l'attitudine del matematico. Dopo un ennesimo inasprimento dei rapporti tra i due, Eulero decise di tornare in Russia, dove fu accolto in maniera estremamente cordiale dalla grande Caterina, la quale riservò un intero palazzo per lui e per i suoi familiari, e gli cedette perfino uno dei suoi cuochi.
È proprio la vita familiare di Eulero che mi incuriosisce. Con uno studio così assiduo e continuo, dove ha trovato il tempo per costruirsi una famiglia?
Beh, sicuramente Eulero era molto impegnato con i propri studi, ma non a tal punto da non avere un briciolo di tempo libero. Durante il suo primo soggiorno in Russia, Eulero, contando di rimanere a Pietroburgo per tutta la vita, sposò la figlia del pittore Gsell, che Pietro il Grande aveva condotto in Russia con sé. Da questa donna Eulero ebbe ben 13 figli, dei quali però ben 8 morirono quando erano ancora molto piccoli. Nel 1776 morì la moglie ed egli ne fu molto addolorato. Tuttavia l'anno seguente si sposò con Salomè Abigail Gsell, sorellastra della prima moglie.
Hai esaltato Eulero per le sue straordinarie doti di matematico, ma non hai ancora citato quali sono state effettivamente le sue scoperte.
Il grande merito di Eulero è stato quello di aver saputo sistemare e collegare campi ai suoi tempi separati dalla matematica, utilizzando in modo geniale le risorse della geometria, dell'algebra e delle analisi, per arrivare a risultati straordinari. Già ai suoi tempi godeva di un enorme prestigio, testimoniato da una celebre frase di Laplace: «Leggete Eulero, leggete Eulero, egli è il maestro di tutti noi». È stato probabilmente il matematico più prolifico. La sua opera comprende 74 volumi dedicati non solo alla matematica, ma anche alla meccanica, all'astronomia e ancora all'ottica, all'acustica, alla termologia, all'elettricità e al magnetismo. Sua è anche quella che è considerata la più bella formula di tutta la matematica, cioè E elevato alla I per pi greco più 1 uguale a 0, in quanto collega armoniosamente 5 numeri estremamente importanti: 2 numeri interi, 0 e 1, 2 numeri reali, pi greca ed e, e un numero complesso, i, ovvero la radice quadrata di meno 1. Dalle ricerche di Eulero è poi partita la teoria dei grafi, modello che spiega la complessità di diverse reti, tra le quali anche lo stesso Internet. Eulero diede anche importanti contributi alla geometria analitica, come la formulazione delle equazioni che descrivono il cono, il cilindro e le varie superfici di rotazione.
E nella matematica che si studia nella scuola superiore, dove posso incontrare scoperte di Eulero?
Puoi trovare scoperte di Eulero in tantissimi e nei più svariati campi della matematica: l'insiemistica, con i diagrammi di Eulero-Venn, la geometria analitica. Ti ricordo poi che, oltre ai 3 simboli E, pi greca e I, che sono dovuti in larga misura a Eulero, noi utilizziamo molti altri simboli o metodi introdotti dal matematico. Solo per fare alcuni esempi, in geometria tutti noi utilizziamo il suo metodo quando scegliamo le lettere minuscole A, B, C per indicare i lati di un triangolo e le lettere maiuscole A grande, B grande e C grande per indicare gli angoli opposti. Sempre in geometria, Eulero per primo usò i simboli R piccolo, R grande e S per indicare il raggio del cerchio inscritto, il raggio del cerchio circoscritto di un triangolo e il semiperimetro del triangolo stesso. Fu il primo ad usare l'espressione log x per indicare il logaritmo di x, il simbolo della sommatoria e infine la notazione f di x per indicare una funzione. Insomma, se l'attuale notazione matematica è quello che è, lo dobbiamo a Eulero più che a ogni altro matematico.
Un genio del genere immagino fosse già molto famoso ai suoi tempi, no?
Eulero raggiunse un grandissimo livello di popolarità tra gli intellettuali di tutta Europa. La sua capacità di risolvere qualsiasi problema gli venisse posto, ma soprattutto l'inconcepibile facilità con cui eseguiva e memorizzava qualsiasi tipo di calcolo, gli valsero una grandissima fama e contribuirono a creare diverse leggende sul suo conto. Grande amante dei bambini, si dice che abbia fatto le sue più importanti scoperte matematiche mentre aveva un bambino tra le braccia e altri marmocchi ruzzolavano ai suoi piedi. Si è detto che scriveva un articolo di matematica nella mezz'ora fra il primo e il secondo suono di campana che annunziava il pasto. Appena uno studio era terminato, lo posava sul mucchio che attendeva il tipografo. Quando c'era bisogno di qualche lavoro per gli atti dell'Accademia, questo prendeva i fogli superiori della pila, così che le memorie furono pubblicate in senso inverso al loro ordine di redazione. Si dice anche che lo spirito di Eulero restò virile e potente fino a pochi momenti prima della sua morte, che avvenne il 18 settembre 1783. Dopo essersi divertito un pomeriggio a calcolare sulla lavagna, come era sua abitudine, mangiò con la sua famiglia. Dopo aver schizzato il calcolo dell'orbita del pianeta Urano, domandò che gli portassero il nipotino. Mentre giocava con il bambino e prendeva il tè, ebbe una sincope. La pipa gli sfuggì dalle dita ed Eulero cessò di vivere e di calcolare.